Potete ascoltare o scaricare gratuitamente questo audiolibro. Anziché pagare per l'ascolto, chi lo desideri e ne abbia le possibilità può inviare una donazione ad un'associazione che si occupi di assistenza all'infanzia in difficoltà. LibroAudio.it è un'iniziativa senza alcuno scopo di lucro. È vietato l'utilizzo di tutto il materiale contenuto in questo sito per scopi commerciali. Jack London. Il richiamo della foresta. Traduzione e lettura integrale di Jeans Orobigins. 1. Verso i primordi. Buck non leggeva i giornali, altrimenti avrebbe saputo dei guai che si andavano preparando non solamente per lui, ma per tutti i cani da acqua fredda, di muscolatura forte e dal pelo lungo e caldo dal Puget Sound a San Diego. Perché gli uomini, scavando nelle buie profondità dell'Artico, avevano trovato un metallo giallo, e perché le compagnie di navigazione e di trasporti ne avevano diffuso a gran voce la scoperta, facendo correre migliaia di cercatori nelle regioni del nord. Questi uomini avevano bisogno di cani, e i cani che cercavano dovevano essere grossi, con muscoli forti per sopportare le fatiche, e con pellicce folte che li proteggessero dal freddo. Buck viveva in una grande casa nella vallata di Santa Chiara, baciata dal sole. La terra del giudice Miller la chiamavano. Un po' lontana dalla strada, era mezzo nascosta tra gli alberi, attraverso i quali si poteva intravedere la veranda grande e ombrosa che la circondava da quattro lati. Si giungeva alla casa per viali di ghiaia che andavano per vasti prati sotto i rami intrecciati di alti pioppi. Sulla parte posteriore tutto era costruito in una scala più grande che sul davanti. Vi erano grandi stalle, a cui accudivano una dozzina di mozzi e di stallieri, file di casette rivestite di vite selvatica per la servitù e una distesa ordinata e senza termine di costruzioni minori, i lunghi filari di viti, verdi pascoli, frutteti e cespugli. Vi era un impianto per il pozzo artesiano e la grande vasca di cemento dove i ragazzi del giudice Miller facevano il bagno tutte le mattine e prendevano il fresco al pomeriggio. Buck regnava su questa vasta tenuta. Lì era nato e lì era vissuto per i 4 anni della sua vita. È vero, c'erano altri cani. Non potevano non esserci altri cani in una proprietà così vasta, ma non importava. Andavano e venivano, alloggiando nei popolosi canili o vivendo nell'ombra nei recessi della casa, come Toots, il cagnolino giapponese, o Isabel, la messicana senza pelo, strane creature che raramente mettevano il naso all'aperto o poggiavano le zampe a terra. E poi c'erano i Fox Terrier, una banda che gridava paurose minacce a Toots e a Isabel, mentre questi li guardavano fuori dalle finestre, protetti da una legione di cameriere che li difendevano armate di scope e ramazze. Ma Buck non era né un cane da casa né un cane da canile. Tutto il regno era suo. Si tuffava nella vasca o andava a caccia con i figli del giudice. Scortava Molly e Alice, le figlie del giudice, durante le lunghe passeggiate al crepuscolo o al mattino presto. Nelle serate invernali si accucciava ai piedi del giudice davanti al fuoco rombante in biblioteca. Si portava a cavallo i nipoti del giudice o li rotolava sull'erba e e sorvegliava i loro passi nelle loro grandi avventure alla fontana, nel cortile delle scuderie e anche più in là, verso i prati e i cespugli di bacche. Andava imperiosamente fra i terrier, e Tuz e Gisbel le ignorava nel modo più assoluto, perché era re, re di tutto ciò che camminava, strisciava o volava nella proprietà del giudice Miller, uomini compresi. Suo padre, Elmo, un grande San Bernardo, era stato il compagno inseparabile del giudice, e Buck prometteva di seguire le orme paterne. Non era grosso come lui, pesava solo 140 pounds, perché sua madre, Shep, era stata pastore scozzese. Non di meno 140 pounds, a cui si assommavano la dignità che proviene da un buon vivere e da un universale rispetto, gli permettevano di tenere un atteggiamento assolutamente regale. Durante i suoi primi 4 anni, da che era stato cucciolo, aveva condotto la vita di un perfetto aristocratico. Era pienamente soddisfatto di sé, ed era anche un tantino egoista, come lo sono spesso i gentiluomini di campagna, per via della loro situazione di isolamento. Ma si era salvato dal pericolo di diventare nulla più che un viziato cane domestico. La caccia e gli altri esercizi affini all'aria aperta gli avevano tolto il grasso e indurito i muscoli, e l'amore per l'acqua era stato per lui, come per tutti quelli della sua razza, un tonico salutare. Questa era la condizione del cane Buck nel giungere dell'anno 1897, quando la scoperta del Klondike attirò uomini da tutto il mondo nel gelido nord. Ma Buck non leggeva i giornali e non sapeva che Manuel, uno degli aiutanti del giardiniere, era una conoscenza indesiderabile. Manuel aveva un difetto insopprimibile. Amava giocare alla lotteria cinese. Inoltre, in questo gioco aveva una debolezza ossessiva, fede in un sistema. E questo fece la sua rovina certa. Perché per giocare con un sistema bisogna avere molto denaro, mentre lo stipendio di un aiuto giardiniere non può eccedere le necessità di una moglie e di un gran numero di figli. Nell'indimenticabile sera del tradimento di Manuel, il giudice era a una riunione dell'Associazione dei Viticoltori e i ragazzi erano occupati nell'organizzazione di un club sportivo. Nessuno vide lui e Buck uscire dal frutteto in quella che Buck immaginava fosse una semplice passeggiata. E con l'eccezione di un singolo uomo, nessuno li vide arrivare alla piccola stazione ferroviaria conosciuta col nome di College Park. Nota: flag stop nel testo originale. Flag vuol dire bandiera. Le flag stop erano piccole stazioni ferroviarie con fermata a richiesta. L'uomo parlò con Manuel e fra loro tintinnarono soldi.
«Devi incartare la merce prima che la consegni», disse lo straniero in modo brusco.
E Manuel passò 2 volte un pezzo di corda robusta attorno al collo di Buck, sotto il collare. «Torcila e lo strozzi per bene», disse Manuel. E lo straniero grugnì prontamente un cenno affermativo. Buck aveva accettato la corda con tranquilla dignità. Certo, era una cosa insolita, ma aveva imparato ad aver fiducia negli uomini che conosceva e a far loro credito di una saggezza superiore alla sua. Quando però i capi della fune furono messi nelle mani dello straniero, ringhiò minacciosamente. Aveva semplicemente espresso il suo scontento, pensando nel proprio orgoglio che ciò equivalesse a un ordine. Con sua sorpresa la corda gli si strinse attorno al collo, togliendogli il respiro. Furioso balzò addosso all'uomo, che lo fermò a mezza strada, lo strinse ancor più forte alla gola e con un abile strattone se lo caricò sulle spalle. Poi la corda strinse senza pietà, mentre Buck si dimenava furiosamente con la lingua che penzolava fuori della bocca e il grande petto che annaspava inutilmente. Mai in vita sua era stato trattato in modo così ignobile, e mai in vita sua era stato così infuriato. Ma le forze lo abbandonarono, La vista gli si annebbiò e lui non capiva più nulla quando la bandiera del treno fu fatta sventolare e i due uomini lo caricarono sulla carrozza dei bagagli. La cosa seguente che capì era che la lingua gli faceva male e che era sballottato in un qualche mezzo di trasporto. Il fischio acuto di una locomotiva a un passaggio a livello gli fece capire dov'era. Aveva viaggiato troppo spesso col giudice per non conoscere la sensazione di essere in un vagone bagagli. Aprì gli occhi ed in essi apparve la rabbia incontrollata di un re rapito. L'uomo gli saltò alla gola, ma Buck era troppo svelto per lui. Le mascelle si chiusero sulla sua mano, ne mollarono finché non fu fatto quasi strozzare e svenire ancora. «Eh sì, c'ha le convulsioni!» disse l'uomo, nascondendo la mano maciullata al custode che era stato attirato dai rumori di una lotta. «Lo porto a San Francisco per il boss. Crede che là un gran dottore dei cani lo può curare.» L'uomo raccontò del viaggio di quella notte con molta chiarezza, nel piccolo retro bottega di un saloon del porto di San Francisco. «Tutto quello che ci ho fatto sono $50», brontolava, «e non lo rifarei manco per 1000 in contanti.» La mano era avvolta in un fazzoletto insanguinato e il pantalone destro era strappato dal ginocchio alla caviglia. «E quanto ha fatto l'altro tizio?» domandò il padrone del saloon. 100, fu la risposta. «Non prendeva un soldo di meno, per la miseria.» «Fanno 150», disse il taverniere, facendo il conto. «Ma li vale tutti o sono un fesso?» Il rapitore sciolse la fasciatura insanguinata e si guardò la mano lacerata. «Se non mi piglio l'idrofobia.» «Sarà perché sei nato per essere impiccato», rise l'oste. «Su, dammi una mano a imballare il carico», aggiunse. Stordito, con un dolore insopportabile alla gola e alla lingua, mezzo morto, Buck cercò di affrontare i suoi torturatori, ma fu buttato a terra e soffocato più volte, finché i due riuscirono a limargli via dal collo il suo grosso collare di ottone. Poi la corda fu tolta e fu scaraventato dentro una cassa di legno simile ad una gabbia. La restò accucciato per il resto di quella spossante notte, covando la sua ira e il suo orgoglio ferito. Non riusciva a capire il significato di tutto questo. Che cosa volevano fare di lui quegli strani uomini? Perché lo tenevano rinchiuso in quella stretta cassa? Non sapeva perché, ma si sentiva oppresso dal vago senso di una calamità incombente. Più volte durante la notte scattò in piedi nel sentire aprire la porta della cassa, immaginando di vedere il giudice o almeno i ragazzi. Ma ogni volta era la faccia gonfia del taverniere che lo fissava attraverso la luce fioca di una candela di sego. E tutte le volte l'abbaiare di gioia che già vibrava nella gola di Buck si trasformava in un ringhio selvaggio. Ma il taverniere lo lasciò in pace, e al mattino 4 uomini entrarono e presero sulla cassa. «Altri torturatori», pensò Buck, visto che apparivano come esseri diabolici, straccioni e sciatti. E lui si volse furioso contro di loro, di là dalle sbarre. Loro non fecero altro che ridere e punzecchiarlo con bastoni, che lui subito azzannava, finché non comprese che era quello che volevano. Dopodiché stette là con fare cupo e lasciò che la gabbia fosse caricata su di un vagone. Poi lui e la cassa nella quale era rinchiuso iniziarono a passare per varie mani. Fu preso in consegna da impiegati nell'ufficio delle spedizioni, fu assegnato ad un altro vagone, fu trasportato da un carro insieme ad un assortimento di scatole e di pacchi su di un ferry a vapore. Dal ferry fu portato ad un grande magazzino ferroviario e finalmente depositato su di un vagone espresso. Per 2 giorni e 2 notti il vagone fu trascinato dietro locomotive che fischiavano, e per 2 giorni e 2 notti Buck non mangiò né beve. Nella sua rabbia aveva risposto ringhiando al personale del treno, che per ritorsione lo aveva preso in giro. Quando si scagliò contro le sbarre, fremendo e schiumando rabbia, lo derisero e lo provocarono. Ringhiavano e abbaiavano come cani odiosi, miagolavano, sventolavano le braccia e gracchiavano. Era tutto molto sciocco, lo sapeva, ma proprio per questo la sua dignità ne era più offesa e la sua rabbia saliva e saliva. Non badava troppo alla fame, ma la mancanza di acqua gli provocava sofferenze crudeli e spingeva la sua rabbia al delirio. Così, con la sua sensibilità ed eccitabilità, i maltrattamenti lo avevano spinto alla febbre, alimentata dall'infiammazione della gola e della lingua gonfia e riarse. Era contento di una cosa. La corda era via dal collo. Quello aveva dato loro un vantaggio sleale, ma ora che era tolta gli avrebbe fatto vedere. Non gli avrebbero mai più messo un'altra corda intorno al collo. Su questo era risoluto. Non mangiò e non beve per 2 giorni e per 2 notti. E durante questo periodo di pena accumulò una riserva di furore che prometteva male per il primo che gli fosse capitato davanti. Aveva gli occhi iniettati di sangue e si era trasformato in un demonio furioso. Era così cambiato che il giudice stesso non l'avrebbe riconosciuto. E gli impiegati del treno dettero un sospiro di sollievo quando lo scaricarono dal treno a Seattle. 4 uomini portarono con cautela la cassa dal vagone in un piccolo cortile dalle alte mura. Venne fuori un uomo corpulento, con un maglione rosso, che gli saliva generosamente fino al collo, e firmò il registro del corriere. Buck indovinò che quest'uomo era un altro Guzzino. E gli abbaiò furiosamente, scagliandosi contro le sbarre. L'uomo fece un sorriso sinistro e prese un'accetta e un bastone.
«Non è che lo fai uscire ora?» domandò l'autista.
«Sicuro», rispose l'uomo, spingendo l'accetta nella cassa per prova. I 4 uomini che l'avevano trasportata dentro si sparpagliarono all'istante, e da postazioni sicure, in cima al muro, si prepararono a guardarsi lo spettacolo. Buck si avventò sulle schegge di legno, affondandoci dentro i denti, agitandosi e lottando furiosamente. Dovunque l'ascia colpisse fuori, lui era là, all'interno, ringhiando e latrando, ansioso di uscire tanto furiosamente quanto l'uomo col maglione rosso era intento a farlo uscire con tutta calma. «Ora tu, diavolo con gli occhi rossi!» disse lui, quando ebbe praticato un'apertura sufficiente perché Buck potesse passare. Allo stesso tempo lasciò cadere l'accetta e passò il bastone alla mano destra. E Buck era davvero un demonio dagli occhi rossi, mentre si raccoglieva per saltare, il pelo dritto, la schiuma alla bocca, un lampo folle negli occhi iniettati di sangue. Dritto contro l'uomo, lanciò i suoi 150 pound di furia. Nota: 150 pound equivalgono a quasi 70 chili. Sovraccaricati dal furore represso per 2 giorni e 2 notti. A mezz'aria, proprio quando le sue mascelle stavano per chiudersi sull'uomo, ricevette uno shock che fermò il suo corpo e gli fece schioccare i denti con un clangore di agonia. Roteò all'indietro, raggiungendo il suolo con la schiena e il fianco. Non era mai stato colpito con un bastone in vita sua e non capiva. Con un ringhio che era in parte un latrato ed ancor più un grido, fu nuovamente in piedi, lanciato in aria. E nuovamente lo shock arrivò, e lui fu abbattuto a terra, rovinosamente. Questa volta comprese che era stato il bastone, ma la sua furia non ammetteva prudenza. Caricò una dozzina di volte,
e altrettante volte il bastone fermò i suoi assalti e lo sbatté giù. Dopo un colpo incredibilmente violento, strisciò i suoi piedi, troppo stordito per slanciarsi. Barcollò zoppicando, col sangue che gli usciva dal naso, dalla bocca e dalle orecchie, il suo magnifico pelo spruzzato e inzaccherato di bava insanguinata. Quindi l'uomo avanzò e deliberatamente gli assestò un colpo terrificante sul naso. Tutto il dolore che aveva sopportato era un nulla se paragonato all'intensa agonia di questo. Con un ruggito che per ferocia era quasi quello di un leone, si slanciò ancora contro l'uomo. Ma l'uomo, passandosi la mazza dalla destra alla sinistra, lo prese con tranquilla freddezza alla mandibola, tirandola allo stesso tempo con forza verso il basso e all'indietro. Buck descrisse un giro completo nell'aria e la metà di un altro e si abbatté a terra sulla testa e sul petto. Per l'ultima volta si avventò. L'uomo lo colpì con una dura bastonata che aveva appositamente evitato per tanto tempo. E Buck si accartocciò ed andò giù, abbattuto e completamente privo di sensi. «Non è che non sa domare i cani, te lo dico io!» gridò con entusiasmo uno degli uomini sul muro. «Piuttosto domerei un cavallo tutti i giorni e due al sabato», fu la risposta dell'autista, mentre si arrampicava sul suo carro e muoveva i cavalli. Buck riprese i sensi, ma non le forze. Restò a terra dove era caduto e da là guardava l'uomo col maglione rosso. «Risponde al nome di Buck», disse tra sé e sé l'uomo, riferendosi alla lettera dell'oste che gli aveva annunciato la consegna della cassa e del suo contenuto. «Bene, Buck, ragazzo mio», continuò con tono amichevole, «ci siamo fatti la nostra piccola scazzottata, e la miglior cosa che possiamo fare è chiuderla qui. Tu hai imparato il tuo posto, e io so qual è il mio. Fai il bravo cane e tutto andrà bene e filerà liscio. Fai il cane cattivo e ti cavo l'interiore a calci. Capito?» Così parlando gli carezzava senza paura la testa che aveva colpito così implacabilmente. E sebbene il pelo di Buck si arruffasse involontariamente al tocco della mano, si prese la carezza senza protestare. Quando l'uomo gli portò l'acqua la beve avidamente e dopo trangugiò un magnifico pranzo di carne cruda, pezzo dopo pezzo, dalla mano dell'uomo. Era sconfitto, lo sapeva, ma non era stato piegato. Capì una volta e per sempre che non aveva nessuna possibilità contro un uomo con un bastone. Aveva imparato la lezione e non se la dimenticò mai per tutta la sua vita. Quel bastone fu una rivelazione. Fu la sua introduzione al regno della legge primitiva e lui l'accettò con un compromesso. Le vicende della vita avevano preso una piega più violenta e mentre le affrontava senza esserne spaventato usava tutta l'astuzia nascosta che la sua natura risvegliava. Col trascorrere dei giorni arrivarono altri cani, nelle casse e legati a corde, alcuni docilmente, ed altri infuriati e ruggendo così come era venuto lui, e tutti allo stesso modo li vide passare sotto il dominio dell'uomo col maglione rosso. Ancora ed ancora, nell'assistere a ciascun brutale spettacolo, la lezione si fissava nella testa di Buck. Un uomo con un bastone faceva legge, era un padrone cui obbedire, anche se non per forza con l'affetto. Di quest'ultima cosa Buck non fu mai colpevole, per quanto veramente vedesse cani bastonati fare le feste all'uomo, scodinzolare e leccargli la mano. Vide anche un cane che né cedette né obbedì, alla fine ucciso nella lotta per il comando. Ogni tanto venivano uomini, stranieri, che parlavano all'uomo col maglione rosso con eccitazione, in modo persuasivo e in tutti i modi possibili. E quelle volte che passava del denaro fra loro, gli stranieri si portavano via uno o più cani. Buck si chiedeva dove andassero, perché non ritornavano mai.
ma la paura del futuro era forte in lui e tutte le volte che non era stato scelto era contento. Ma poi venne anche il suo turno, alla fine, sotto forma di un ometto striminzito che parlava un inglese approssimativo e sputava esclamazioni incomprensibili che Buck non riusciva a capire. «Madonna!» gridò quando i suoi occhi si posarono su Buck. «Quello là è un accidenti de cane d'osto! Quanto?»
300 ad un regalo!»
fu la svelta risposta dell'uomo col maglione rosso. «E visto che so soldi del governo, non è che ti metti a tirare sul prezzo, Perro?» Perro sorrise. Considerando che i prezzi dei cani erano andati alle stelle per la domanda imprevista, non era una cifra esagerata per un animale così bello. Il governo canadese non ci avrebbe rimesso, né i suoi dispacci avrebbero viaggiato più lentamente. Perro conosceva i cani e quando guardò Buck vide che era uno fra mille.
«Uno su 10.000!»
commentò tra sé e sé. Buck vide denaro passare fra loro e non fu sorpreso quando lui e Carly, un pacifico Terranova, furono portati via dal piccolo uomo striminzito. Questa fu l'ultima volta che vide l'uomo dal maglione rosso. E come lui e Carly guardavano il porto di Seattle che si allontanava dal ponte della Narval, fu l'ultima volta che vide le calde terre del sud. Carly e lui furono portati di sotto da Perrault e consegnati a un gigante dalla faccia nera chiamato François. Perrault era un franco canadese e scuro di carnagione, ma François era un franco canadese mezzo sangue e il doppio più scuro. Erano un tipo di uomini nuovi per Buck. Era destinato a vederne ancora molti. E per quanto non avesse sviluppato alcun affetto per loro, non di meno imparò a rispettarli onestamente. Presto imparò che Perrault e François erano uomini giusti, calmi ed imparziali nell'amministrare la giustizia, troppo esperti in cose di cani per poter essere presi in giro dai cani. Nel ponte di mezzo del Narwhal, Buck e Carly si unirono ad altri due cani. Uno era un tipo grande dal pelo bianco come la neve, di Spitzenbergen, che era stato portato via dal capitano di una baleniera e che poi era andato a una spedizione geologica alle Barrens. Era amichevole, in un certo qual modo traditore, sorridendoti in faccia mentre meditava qualche tiro dietro le spalle, come ad esempio quando rubò dal cibo di Buck al primo pasto. Come Buck saltò per punirlo, la frusta di François suonò nell'aria, colpendo il colpevole per primo, e a Buck non restò altro che riprendersi l'osso. Quella era stata una cosa giusta da parte di François, concluse, ed il mezzo sangue iniziò a crescere nella stima di Buck. L'altro cane non tentò nessun approccio, né ne ricevette alcuno, e non cercò di rubare dai nuovi arrivati. Era un tipo cupo, irritabile, e fece capire chiaramente a Carly che tutto quel che desiderava era di essere lasciato in pace, e meglio ancora, che ci sarebbero stati guai se non fosse stato lasciato in pace. Dave si chiamava, e mangiava e dormiva, o nel frattempo sbadigliava e non si interessava a nulla, nemmeno quando il Narwhal attraversò il Queen Charlotte Sound e si mise a rullare, a oscillare e ad agitarsi come una cosa indiavolata. Quando Buck e Carly si eccitarono, mezzi matti per la paura, lui alzò la testa come annoiato, li degnò di uno sguardo distratto, sbadigliò e si rimise a dormire. Giorno e notte la nave vibrava sotto l'infaticabile impulso dell'elica, e sebbene ogni giorno fosse uguale all'altro, appariva chiaro a Buck che il clima diventava costantemente più freddo. Alla fine, una mattina l'elica fu silenziosa ed il Narwhal fu pervaso da un'atmosfera di eccitazione. Lo percepì al pari degli altri cani e capì che stava per avvenire un cambiamento. François mise loro il guinzaglio e li portò sul ponte. Al primo passo sulla superficie fredda, le zampe di Buck affondarono in un qualcosa di bianco e soffice, molto simile al fango. saltò indietro con uno sbuffo. Più di quella roba bianca cadeva dall'aria. Si agitò, ma gliene cadde addosso di più. L'annusò curiosamente e poi ne leccò un po'. Mordeva come fuoco e un istante dopo era sparita. Questo non lo capiva. Provò ancora con lo stesso risultato. I presenti risero forte e lui si vergognò. Non sapeva perché, poiché era la sua prima neve.